Stefano, ora appunto Giulia Spino, psicologa, scrittrice ed esperta di politiche di genere. Si prepara poi Mauro Sordi.
Allora, anch'io ho dei punti irrinunciabili che mi aspetto da questo nuovo schieramento e l'ordine con cui li dirò non è casuale. Primo, voglio che consideri prioritaria la rappresentanza femminile, inserendo nel proprio statuto la norma del 50-50 ovunque si decide, sottoscrivendo la convenzione No More contro la violenza sulle donne e facendosi carico delle linee politiche in essa indicate e adottando in ogni forma di comunicazione un linguaggio di genere, cioè declinato al femminile e al maschile. Secondo, voglio che si impegni ad assicurare i medesimi diritti a tutti e a tutte, indipendentemente da appartenenza culturale e identità sessuale. Questi primi due punti sono le fondamenta di un approccio realmente democratico, termine ormai abusato e privato di contenuti valoriali. Se si continuano a discriminare le donne, significa che viene discriminato il 50% della popolazione, e sono buona perché di più. Se nel rimanente 50% vengono discriminati gli uomini stranieri e gli omosessuali, finisce che la democrazia, intesa come assenza di ostacoli alla libera partecipazione attiva di ciascuno e ciascuna, viene di fatto riservata a quanti? Forse al 20 o 30% delle persone. Così non può andare. Queste discriminazioni hanno di fatto mantenuto una suddivisione in classi sociali che non hanno pari diritti. Terzo, voglio che si impegni ad adottare una politica economica volta alla decrescita e alla difesa dei territori. Sono stufa di sentire evocare costantemente la crescita. Voglio che questo termine venga sostituito da altro, ad esempio evoluzione. Chi si evolve si adatta e l'adattamento è caratteristico dell'intelligenza, un'intelligenza che non mette se stessa al centro dell'universo come unico soggetto autorevole e titolare. Mettiamoci e poi... Chi ha deciso che l'Italia debba essere una potenza industriale e che questo sia un bene? Quando andavo a scuola studiavamo che l'Italia non ha materie prime. È cambiato qualcosa che mi è sfuggito? Perché l'Italia non può essere una potenza turistica o una potenza artigianale o del settore agroalimentare o una potenza dei servizi, del welfare, capace di sperimentare e attuare modelli di felicità e benessere da esportare in tutto il mondo? Eppure tutti i dati dicono che questi sono gli ambiti in cui l'Italia è vincente. Non sarà che perseguire la strada della crescita industriale ci mette in una situazione di servitù rispetto alle nazioni che possiedono le materie prime necessarie? Quarto, che si impegni ad attuare alla lettera tutto quanto previsto dalla nostra Costituzione, a partire dal totale e completo ripudio della guerra e di ogni coinvolgimento in tal senso, per arrivare alla tutela del lavoro come condizione basilare per la dignità e l'autodeterminazione di uomini e donne. Da pochissimo ho scoperto che il termine precario, oltre ad avere il significato di momentaneo, non duraturo, poiché deriva da pregare, ha il significato di ottenuto per preghiera. Quindi non dura per sempre, perché dura quanto vuole chi lo concede. Ecco perché è così basilare rispettare per primo l'articolo primo della Costituzione. Se il lavoro, base fondante del vivere dignitoso di ciascuna persona, è diventato una concessione da parte di qualcuno che ha il potere di concedere, vuol dire che tutta la nostra società non è più fondata su diritti, ma appunto su favori, e ciò ci ha riportato indietro al Medioevo. Quinto, ma c'è un altro punto che metto per ultimo anche se è il primo, e che metto per ultimo perché contiene gli altri quattro. Voglio che questo movimento si definisca a chiare lettere antifascista. È fascismo quello che permette ad una piccola percentuale di persone di pensare di avere il diritto di decidere per le altre. È fascismo quello che permette ad una minoranza di usufruire di diritti che però nega a tutti gli altri e a tutte le altre. È fascismo quello che insegue un mito di potenza e potere autoreferenziale fino a se stesso. È fascismo quello che cambia le regole a proprio piacimento. È fascismo quello che utilizza scuola e informazione per trasmettere una cultura monotematica. È fascismo quello che vuole conservare una cultura patriarcale che non ha più motivo di esistere se non quello di rafforzare la concentrazione del potere in mano a pochi, maschi e settantenni. Il fascismo è l'onnipresente natura oscura dell'umanità e abbiamo il dovere di non dimenticarlo mai e di prendere parte sempre e di resistere sempre. Voglio dire qualcosa anche sul colore del movimento. Non voglio fossilizzarmi su concetti forse superati di destra, sinistra e sui loro colori simbolici. Ma attenzione, siamo reduci dalle primarie del PD dove abbiamo assistito alla gara dei candidati su chi si poteva definire più democristiano, su chi ha personaggi di riferimento più cattolici, il Pantheon si dice. Riflettiamo allora su questa scelta dell'arancione, colore simpatico certamente che al massimo richiama il buddismo, ma perché? È anche questo un segnale per prendere le distanze dalla sinistra? Ma nella bandiera italiana c'è il rosso, non l'arancione. La resistenza e i partigiani amavano il rosso. I prigionieri politici nei campi di concentramento sono stati costretti a portare un triangolo rosso. Quindi stiamo attenti e attente. Non accettiamo senza porci domande scelte apparentemente solo formali, ma che sempre sono aspetti comunicativi con una portata culturale. Facciamo infine che questo movimento possa farsi portavoce del sogno di Bartolomeo Vanzetti, al quale è stata rubata la vita, ma non la potenza della sua visione. Io voglio un tetto per ogni famiglia, del pane per ogni bocca, educazione per ogni cuore, luce per ogni intelligenza. Grazie.
Mi dato un tenere dell'acqua, però non so neanche ma lo sono niente. Intanto è arrivato un contributo che credo di leggervi importante, di Silvano Tagliavini, socio del Circolo Naturalistico Novese e Legambiente di Modena, attuale portavoce del coordinamento Cispadano No Autostrada. Ve lo leggo così, intanto che Mauro si prepara. Sicuramente ci troviamo di fronte a una situazione dove le classi meno abbienti soffrono di più, non solo per la crisi generale, ma anche per la volontà di un mondo elitario di loro rinunciare a privilegi dati da un'economia capitalista dove spesso e sempre di più gli investimenti vengono fatti in termini speculativi e non produttivi. Gli ultimi dati sulla ricchezza accumulata dal 10% dei cittadini italiani, che si attesta attorno al 50%, è di per sé una vergogna. La crisi è solo finanziaria? Non credo. Se si pensa ad un futuro diverso, bisogna incominciare a ripensare anche al tipo di sviluppo che si vuole dare all'economia. È ora di interrompere quella spirale perversa per cui è necessario consumare per produrre e produrre per consumare. Il tutto fine a se stesso, dove naturalmente chi specula a gioco facile ingrassare finanziariamente, con i risultati sopra riportati. Un primo passo che può sembrare banale, ma che può essere la chiave di volta di tutto il modo di pensare, e di passare da una valutazione dell'economia, qual è il PIL, prodotto interno lordo che misura il benessere solo in termini finanziari, al BIL, benessere interno lordo che misura la qualità della vita dei cittadini in tutti i suoi aspetti. Il mio modesto contributo vuole focalizzarsi sulla tematica ambientale quale opportunità di sviluppo economico sostenibile e duraturo. Devo però anche rilevare che questa tematica è spesso usata al solo scopo di impreziosire artificialmente programmi politici che poi la rilegano, dopo aver ricevuto consenso elettorale, alla Cenerentola del reame. Il documento offre spunti, in alcuni suoi passaggi, per una riflessione seria sul tema della salvaguardia dell'ambiente. E quando parlo di ambiente intendo il territorio nel suo complesso, aria, suolo, acqua, ma anche il passaggio, il paesaggio, i centri sociali e gli spazi più propriamente agricoli, l'arte e la produzione alimentare di qualità che fanno dell'Italia un paese unico e irripetibile. Il territorio nella sua complessità può dunque essere una fonte alternativa di produzione di reddito duraturo nel tempo, solo se debitamente salvaguardato, mentre invece vediamo spesso che lo sfruttamento intensivo e smodato del territorio porta inevitabilmente a disastri ambientali che sono sotto gli occhi di tutti, disastri a cui per porre rimedio vengono destinate risorse finanziarie immense che vengono sottratte alla comunità, un ammontare di risorse che sono immensamente maggiori rispetto a quelle necessarie per la messa in sicurezza e che dunque non ripagano mai dei dolori e delle sofferenze delle popolazioni colpite. Per l'esigenza di spostarsi con tipologie di mezzi meno impattanti, l'industria della trasformazione dei prodotti agricoli di qualità, la produzione industriale che deve puntare alla alta tecnologia, quindi a ricerca e prodotti sicuri e duraturi. L'uso corretto dell'ambiente può diventare anche strumento di ripartizione più equa del reddito. Pensiamo allo sfruttamento delle raggi solari, del vento, di tutti quegli elementi presenti in natura e diffusi in modo pressoché omogeneo sul pianeta. Non ci sono prerogative di pochi, ma opportunità per tanti. E per tanti non penso solo agli italiani, ma a tutti coloro che vivono su un pianeta che è di tutti. Cambiare si può e si deve, se vogliamo dare una speranza di futuro alle generazioni che verranno. Questo è Silvano Tagliavini. Ora io lascio la parola a Mauro.
Dunque anch'io, come Lidia, intervengo come cittadino, naturalmente non a nome del comitato, che è una cosa diversa da un movimento politico e che continuerà a esistere indipendentemente dall'esito della prossima campagna elettorale e continuerà a svolgere la sua azione. Io però insomma vengo da quell'esperienza e quindi vorrei partire da quello che è successo negli ultimi anni, in particolare dal 12 e 13 giugno del 2011, quando 26 milioni di italiani, votando sì ai due quesiti referendari sull'acqua, hanno chiesto una svolta profonda nella gestione dei servizi pubblici e per un ritorno a una gestione pubblica e partecipata, sottratta alle logiche di profitto, in particolare del servizio idrico integrato. È stata una vittoria straordinaria che tutti quanti, inaspettata per molti, che tutti quanti abbiamo salutato con grande allegria, perché erano 20 anni che un referendum non raggiungeva il quorum. È stato un risultato straordinario, inaspettato, dovuto al lavoro nostro del forum, senza dubbio del Movimento per l'Acqua, delle associazioni, dei partiti che più o meno convintamente hanno sostenuto questa battaglia, ma soprattutto del protagonismo di milioni di cittadini che si sono trasformati in attivisti del Movimento per l'Acqua. È passato un anno e mezzo, ma purtroppo siamo ancora qua, siamo ancora in campo, perché nulla di quanto i cittadini hanno voluto con il loro voto è stato attuato. I governi che si sono succeduti hanno le gran parte delle autorità d'ambito, i gestori hanno cercato fin da subito di ignorare, di aggirare il referendum. Qualcuno ancora continua a sostenere che il risultato referendario, peraltro chiarissimo come da sentenza della Corte Costituzionale, è da interpretare politicamente, bisogna capire qual è il significato, e magari e riprendono anche a discutere sui diversi tipi di gestione pubblica, privata, misto pubblica-privata, come se il referendum non avesse sciolto definitivamente questo nodo, come se non ci fosse stato. Ma anche il secondo quesito referendario è sotto attacco, in particolare in questo momento, è quello relativo alla remunerazione del capitale. Il famoso 7% di profitto garantito ai gestori, che il giorno dopo il referendum doveva scomparire dalle nostre tariffe, ma è ancora lì. L'autority per l'energia elettrica e il gas, quella a cui il governo Monti ha delegato il compito di costruire un nuovo sistema tariffario, rispettoso del risultato referendario, naturalmente insomma c'è da farci una risata su questo, ha annunciato che entro la fine dell'anno adotterà una delibera con la quale si fissa la nuova tariffa del servizio idrico per gli anni 2012-2013. I contenuti di questo nuovo metodo tariffario sono già noti. In spregio al totale l'esito referendario, viene ripristinato in modo retroattivo, già questo è illegittimo, la cosiddetta remunerazione del capitale investito, abrogata un anno e mezzo fa con il referendum. E non solo, si toglie il vincolo all'aumento massimo delle tariffe, che prima era fissato al 5% annuo. Adesso le tariffe possono aumentare anche oltre questa quota, e tenete presente che è uscito adesso un'indagine che dice che appunto le tariffe dell'acqua sono quelle che sono aumentate maggiormente negli ultimi anni, hanno superato il 70%, ben oltre l'inflazione. E comunque la reintroduzione della remunerazione del capitale viene sostanzialmente in modo truffaldino. nel senso che viene sostituita la voce remunerazione del capitale con oneri finanziari. Problema che viene calcolata sempre nello stesso modo. Servirà molto probabilmente a definire una quota fissa, prima era del 7%, adesso si tratterà di vedere cosa decideranno. Allora, contro questa tariffa, contro questo nuovo metodo tariffario, il Movimento per l'Acqua è già in agguato, è già attivo e è già pronto a battersi. Lo faremo a tutti i livelli, lo faremo anche a livello giudiziario. E continueremo quindi quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno per ottenere l'applicazione del risultato referendario. Continueremo con la campagna di obbedienza civile, le campagne locali per la ripubblicizzazione, così come abbiamo fatto contro il progetto contro la fusione ERACE-GAS. E continueremo anche l'iniziativa a livello europeo, ricordo che si può firmare per l'iniziativa dei cittadini europei per il riconoscimento dell'acqua come diritto umano, e chiameremo alla mobilitazione anche i cittadini che si sono mobilitati già per il voto l'anno scorso, e anche i movimenti e le associazioni, i partiti che hanno sostenuto la battaglia per il sì. Rimane il fatto però che la negazione del voto popolare rappresenta una grave violazione della democrazia. Tutti dovrebbero essere preoccupati. Purtroppo non vedo una reazione adeguata a questa situazione da parte dei partiti tradizionali, quelli che sono in Parlamento. La difesa del voto referendario, penso, e il potenziamento degli istituti di democrazia diretta e partecipata, come delle leggi di iniziativa popolare, dovrebbero diventare parte discriminante del programma di cambiare si può. In questi 10 punti, a mio avviso, manca questo aspetto, però credo che la democrazia partecipata, che non deve essere vista in alternativa alla democrazia rappresentativa, deve essere uno dei punti più importanti di questo nuovo movimento politico che vogliamo andare a costruire. Cosa vuol dire potenziare la democrazia diretta e rappresentativa? Vuol dire, ad esempio, mettere in piedi un'iniziativa politica e legislativa affinché le leggi di iniziativa popolare vengano prese in considerazione dal Parlamento in tempi certi e discusse anche alla presenza dei promotori e infine votate, eventualmente anche respinte. Ma non può succedere, come è accaduto la legge di iniziativa popolare presentata dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua nel 2007, sottoscritta da 400.000 cittadini, che non sia neanche approdata nell'Aula e con la fine di questa legislatura decade definitivamente senza essere stata mai discussa. Concludo dicendo una cosa sui simboli, di cui ho visto che alcuni hanno fatto cenno prima di me. Io credo, come diceva Lidia, che il nostro movimento sia un esempio di come ci si possa battere e parlare con tutti, ottenere un larghissimo consenso. Hanno votato sì la maggioranza assoluta del popolo italiano. Tenete presente che in Sicilia i votanti al referendum sono stati più di quelli che sono andati a votare le ultime elezioni regionali, su dei contenuti molto forti, no? Dei contenuti decisamente radicali, che sono quelli che caratterizzano il nostro movimento. Noi abbiamo preferito dare la precedenza, dare più forza a questi contenuti rispetto ai simboli, perché talvolta i simboli possono, diciamo, allontanare, e credo che se questo movimento voglia essere un movimento inclusivo che deve parlare a tutti su dei contenuti radicali, che sono quelli che qualcuno qua ha presentato meglio di me, che sono contenuti nel nucleo, nei 10 punti, io credo che una riflessione seria sui simboli dobbiamo farla. Del resto, cambiare si può e cambiare si deve.